Sono antropologa, insegno negli Stati Uniti ma sono di Istanbul e qui passo le mie estati facendo ricerca.
Quando sei arrivata quest'anno a Istanbul?
Quest'anno sono arrivata a Istanbul a metà maggio, giusto prima dell'inizio del Ramadan. Sono qui da 2 mesi e mezzo.
Quindi hai avuto modo di vivere anche quello che è successo in Turchia con il tentativo di colpo di Stato. Eri lì, eri ad Istanbul.
La notte del 15 luglio ero a casa, a Istanbul. Sto a casa di mia madre quando vengo qui con mio marito e mia figlia. Ed eravamo tutti a casa quella sera. La nostra casa è molto vicina alla sede cittadina di radio e TV. Così quella notte abbiamo sentito molto movimento. La nostra casa è anche molto vicina al ponte che quella notte era stato bloccato. Quello è stato l'inizio del tentativo di colpo di Stato. E per questo non ho visto cosa succedeva, ho solo sentito che stava succedendo qualcosa. Abbiamo sentito per esempio gli aerei volare sopra di noi, abbiamo sentito alcuni colpi di pistola. A un certo punto ho anche pensato di aver sentito delle bombe, ma poi hanno detto che erano questi 16 aerei che volavano bassi ed è probabilmente quello il rumore che mi sembrava di bombe. Insomma, non so se era rumore di bombe o degli aerei. In ogni modo, abbiamo sentito molta attività quella sera.
Vi siete accorti nei giorni precedenti che qualcosa stava per succedere o è stata una sorpresa?
Per me, ma anche per molti altri, credo, era abbastanza lontana l'idea di un colpo di Stato militare in Turchia nel 2016. Io ho 43 anni, la mia generazione è cresciuta sentendo dei precedenti colpi di Stato, poi c'è stato il golpe del 1980, ma non ce ne saremmo mai aspettati un altro. Molti, e io stessa, siamo stati davvero sorpresi. Purtroppo nell'ultimo anno ci sono stati molti attacchi terroristici in Turchia e ad Istanbul in particolare. Solo quest'estate ci sono stati 2 attentati. Quindi credo che in generale ci fosse un senso di disagio, ma credo che davvero nessuno si aspettasse un tentativo di golpe. Tutti erano davvero sorpresi. Amici mi hanno raccontato che erano in un ristorante e tutti i tavoli si guardavano credendo che qualcuno stesse scherzando. Credo che la reazione di molta gente sia stata: deve essere uno scherzo. Credo davvero che fossimo tutti abbastanza sorpresi.
Dopo quel 15 luglio, cosa è cambiato? Lo chiedo a te personalmente e invece cosa è cambiato per i tuoi amici che vivono sempre in Turchia e che quindi probabilmente hanno più difficoltà.
I think the important thing to say is what is happening.
La cosa principale da dire è che in quello che sta succedendo ci sono tantissime incognite. Sappiamo che il golpe non è riuscito, ma non sappiamo cosa sta succedendo adesso, quali saranno le conseguenze di lungo periodo. Tutto è molto poco chiaro, è difficile fare delle previsioni. Ma vorrei raccontarvi qualcosa che è successo a me e che riguarda l'Italia. Pochi giorni dopo il golpe dovevo venire in Italia per un convegno. Il tentato golpe è stato venerdì sera, io dovevo partire il mercoledì. Non volevo partire perché mi sentivo agitata all'idea di lasciare la mia famiglia, ero preoccupata. Ma al tempo stesso avevo anche una responsabilità professionale. E quando ho saputo che i miei colleghi universitari turchi avevano delle restrizioni e non potevano lasciare il paese e quindi non potevano venire al convegno, io ho sentito che dovevo andare. Così sono venuta a Milano. Il posto dove abitavo non aveva il wifi. E io per la prima volta nella mia vita avevo davvero una necessità assoluta di seguire le notizie minuto per minuto e non potevo connettermi. Non parlo italiano molto bene perché non lo parlo da 20 anni, ma ero disperata e così ho acceso la TV e ho visto una rassegna stampa dei giornali italiani e 2 giornali titolavano: tutte le donne sono state obbligate a portare il velo in Turchia. Ero scioccata perché ero via giusto da 24 ore. Sono corsa all'università, mi sono connessa e ho chiamato la mia famiglia per sapere cosa stesse accadendo. Ovviamente non c'era stata alcuna decisione del genere, ma io sono stata molto colpita da quello che raccontava la stampa italiana. E mi sono resa conto che probabilmente questa era la cosa peggiore che quei giornalisti pensavano potesse succedere. E ho capito che bisogna stare molto attenti, come giornalisti e come osservatori, a fare domande precise, seguire quello che succede e non riportare semplicemente voci. guardare davvero quali decisioni sono state prese e come coinvolgono la vita delle persone.
Tu hai chiesto di aspettare per fare questa intervista proprio per andare a vedere con i tuoi occhi cosa succedeva a Istanbul. Che cosa tu hai visto che è cambiato, se qualcosa è cambiato in giro per la tua città dopo quel 15 luglio?
La notte del golpe, a un certo punto il presidente è riuscito a collegarsi con l'edizione turca della CNN in diretta e ha fatto un appello ai cittadini di uscire nelle strade e di andare dove c'erano i militari che stavano inscenando il tentativo di golpe. E in effetti molta gente lo ha fatto e ci sono stati quasi 300 morti e oltre 200 feriti. La notte del 15 quasi tutti gli abitanti di Istanbul sono stati davanti alla TV cercando di avere informazioni, chiamandosi a vicenda, mandando mail e seguendo Twitter. Quasi subito una delle compagnie che assicurano internet ha aumentato i pacchetti dati sui cellulari in modo che la gente potesse continuare a restare informata. La mattina del 16 è stata molto, molto calma. Istanbul è una grande città e c'è sempre traffico. La mattina del 16 luglio non c'era in giro quasi nessuno, una cosa davvero insolita per la mia città. Ma dopo che per la seconda volta il presidente ha invitato la gente a riempire le piazze e ha detto che quella gente sarebbe stata la guardiana della democrazia e quelle piazze gli osservatori della democrazia, beh, è successa una cosa molto interessante. Da allora centinaia di migliaia di persone in tutta la Turchia ogni sera escono e vanno nelle piazze e stanno lì. Uomini giovani con le loro famiglie, molte donne e bambini. A Istanbul da 2 settimane i mezzi pubblici sono gratuiti in modo che la gente possa andare agli osservatori della democrazia. Sabato scorso il presidente ha detto che l'ultimo osservatorio della democrazia sarà domenica 7 agosto. Venerdì sera sono andata all'osservatorio della democrazia in Taksim. C'erano diverse migliaia di persone. La gente era lì con i cellulari a farsi i selfie. C'erano dei maxi schermi che facevano vedere la folla e la folla vedeva se stessa su quegli schermi. E se non sei in piazza ma sei a casa e guardi la TV, vedi quelle folle nelle piazze ovviamente. E ora in città ci sono bandiere ovunque. Poi come ho detto i mezzi pubblici sono diventati gratuiti, ora lo sono solo la notte. Molti bus hanno messo la scritta Turchia al posto della destinazione, altri hanno la scritta Continua a vigilare. Un altro cambiamento? Il nome del ponte che è stato costruito nel 1973 ed era chiamato il Ponte del Bosforo, adesso è stato chiamato il Ponte degli Assassini del 15 luglio, per decisione del governo. E sono stata stupita da quanto velocemente siano stati cambiati i segnali stradali. E ora i cartelli dicono il traffico sul Ponte degli Assassini del 15 luglio è scorrevole, oppure il traffico sul Ponte degli Assassini del 15 luglio è bloccato. July
Martyrs Bridge is bad or good. E invece per quello che riguarda il tuo ambiente di lavoro, tu insegni negli Stati Uniti, quindi probabilmente non avrai conseguenze. Per quel che riguarda invece i tuoi colleghi, perché in Italia si è parlato moltissimo delle persone che sono state sospese dall'incarico, del fatto che gli insegnanti non potessero più andare all'estero, a loro che cosa è successo? Tu conosci qualcuno che è stato, diciamo, vittima di questa stretta delle libertà?
Credo sia un po' presto per dire esattamente quali conseguenze ci saranno per i docenti universitari. Ci sono delle cose concrete. Per esempio, 15 università sono state chiuse per le loro supposte connessioni con l'organizzazione di Abdullah Gulen, che è l'organizzazione sospettata di essere dietro il tentato golpe. La settimana scorsa, qualcosa come 60.000 studenti delle università che sono state chiuse sono stati spostati in altre università. Sono state chiuse anche molte scuole elementari e secondarie e non si sa bene dove andranno studenti ed insegnanti di quelle scuole il prossimo anno. Per quanto riguarda le libertà accademiche, credo che si tratti davvero di aspettare e vedere cosa succederà. Per esempio è stato chiesto a tutti i rettori di dimettersi dopo il tentato golpe e stiamo aspettando di vedere chi sarà nominato di nuovo. Allo stesso modo la settimana scorsa sono stati nominati 9 nuovi rettori e in alcuni casi non erano quelli che avevano ricevuto più voti nelle loro università. Ma davvero bisogna aspettare per vedere come queste cose colpiranno le libertà accademiche. Le libertà accademiche di stampa sono peggiorate e le persone ne sono state colpite da molto prima di questo tentativo di golpe. Quindi davvero penso che tutti stiano aspettando di capire quali saranno le conseguenze.
Tu hai parlato con amici giornalisti, con amici insegnanti e immagino anche con amici che fanno altro. Qual è l'opinione più diffusa? Che il presidente esca più forte? Che quello che è successo sia in parte colpa sua? Che cosa pensa la gente di quello che è successo in Turchia? Che tu hai detto è stata una sorpresa per i più.
It's very difficult for me to say everybody thinks this or that because in fact
è molto difficile per me dire cosa pensa questo o cosa pensa quello, perché la gente ha opinioni molto, molto diverse. Ma una cosa è piuttosto chiara. Nessuno voleva un colpo di Stato. Questo è un paese che ha visto colpi di Stato nel passato. E anche coloro che sono critici nei confronti del presidente Erdogan e del suo governo hanno detto subito un colpo di Stato non porta alla democrazia. E io penso ci siano una volontà e un impegno diffusi per il processo democratico. E questo è quello che la gente dice. La gente è davvero colpita, c'è un tremendo senso di incertezza. Per alcuni aspetti, gli osservatori della democrazia, con il tentativo di essere felici, la gente cantava, c'era la musica, si portavano famiglie, sono stati, secondo me, un'importante esperienza sociale per stare insieme. Ma allo stesso tempo ci sono state molte discussioni. Quando il presidente ha diffuso un comunicato mandandolo a tutti i numeri di cellulare dicendo non sappiamo se la minaccia sia finita, non lasciate le piazze vuote, la gente ha sì risposto, ma allo stesso tempo credo davvero che sia incerta su quel che succederà. Un sacco di gente è stata licenziata nel settore dell'istruzione, tra i militari e in altri settori. Stiamo parlando di tantissime persone, quindi molta gente si chiede come diventeranno questi settori e se le istituzioni torneranno ad essere quelle che erano. Non penso che ci sia un sentire comune. Alcuni si preoccupano, altri sono più pessimisti, altri più ottimisti, ma credo che tutti siano coinvolti e preoccupati dal futuro.
Tu vedi il tuo paese anche da fuori, visto che per lunga parte dell'anno vivi negli Stati Uniti. Che cosa hai visto cambiare nel tuo paese in questi anni di governo Erdogan, che sono stati lunghi?
Questa è una grossa domanda. Molte cose sono cambiate. L'estate scorsa io ero qui ed era l'inizio degli attacchi terroristici. Credo ci siano stati una decina di attentati grossi l'anno scorso che hanno ucciso molti civili e c'è stato anche un nuovo inizio di una campagna militare contro i curdi. L'estate scorsa, dicevo, la gente era molto tesa e c'era molta polarizzazione, si discuteva molto. Quest'anno quando sono arrivata mi sono accorta che la gente era più riservata nel parlare. Non credo perché pensasse di non poter parlare, ma per un senso di frustrazione, di mancanza di speranza, che ho trovato in molte persone con cui ho parlato. E ora è come se quello che è successo, senza aver risolto le polarizzazioni, abbia dato la possibilità di mettere in campo un altro genere di dialogo. Il partito di opposizione dialoga con il governo Erdogan. Fanno molte riunioni cercando di dimostrare alla nazione una maggiore unità. Penso che sia un momento molto importante perché la gente stia insieme, stia unita, ma ponendo delle domande precise. Non penso sia il momento di essere semplicemente critici nei confronti del governo. Credo sia il momento di fare domande precisissime. Non so se riuscite a capire. Posso dire che è un momento in cui la gente deve stare unita. E allo stesso tempo c'è molta preoccupazione per chi viene tenuto fuori. Per esempio, l'HDP, uno dei quattro maggiori partiti turchi, non è stato invitato alle riunioni dopo il tentato golpe e quindi credo che le persone che appartengono a questo partito si sentano tagliate fuori dal processo in corso. La preoccupazione è proprio questa. Ok, stiamo insieme e cerchiamo l'unità nazionale, ma c'è spazio davvero per tutti? Anche per chi appartiene a un particolare gruppo religioso, a una minoranza etnica o a un diverso punto di vista politico? Per questo dico che è il momento di osservare quel che succede, ma anche di fare domande precise e non correre dietro alle voci. Certo, questo è il momento delle emozioni forti e in momenti così i giornalisti devono davvero stare attenti a quel che succede davvero e fare domande. Ora in Turchia c'è lo stato di emergenza e anche in questo caso io penso che le conseguenze siano ancora difficili da capire. Molti sono preoccupati dallo stato di emergenza e da come sarà usato.
Con quale sentimento tu tornerai negli Stati Uniti alla fine dell'estate lasciando Istanbul?
Questa è casa mia. Istanbul è la mia città, è dove vive la mia famiglia. Quello che è successo quest'estate è stata una grave minaccia alla democrazia. Sono molto preoccupata, ma anche molto orgogliosa che tutti siano stati insieme. Vi racconto una piccola storia che riguarda mia figlia, che ha 3 anni e mezzo. La cosa buona di avere un bambino piccolo in momenti come questi è che non devi spiegare troppo le cose. Alla TV vediamo immagini di gente che muore, quella gente che è stata chiamata assassina della democrazia. Ho sentito molti bambini chiedere ai genitori cos'è un assassino o cosa è successo il 15 luglio. Mia figlia dormiva la sera del 15 luglio e non ha visto immagini violente, ma ha visto moltissime bandiere dappertutto. E un giorno mi ha chiesto perché ci sono così tante bandiere. E io le ho chiesto perché, secondo lei, c'erano così tante bandiere, che idea si era fatta. E lei mi ha risposto, beh, fa caldissimo, forse le bandiere sono state messe per fare un po' da riparo alla gente. Ho trovato che fosse un bellissimo pensiero. Bisogna ricordarsi che in questi ultimi anni la Turchia è stata sottoposta a molti fattori di stress, dal terrorismo alla crisi dei migranti della Siria, alla campagna militare contro i curdi. Tutte queste cose sono dure da sopportare e vorrei che la mia città, il mio paese e la mia gente trovassero un po' di riparo e che ci si ricordasse che la nostra gente vuole la democrazia, ha una democrazia, si prende delle responsabilità per questa democrazia. Il che non significa che tutto è perfetto, ma la gente dimostra di credere ancora nei processi democratici.